io mi prendo questo volentieri questo compito di fare una brevissima introduzione e senza troppa ufficialità, perché credo sia il caso, però anche provando a puntualizzare due o tre cosette, non, spero di non rubare troppo tempo, dico già da subito che naturalmente avremo modo di molto tranquillamente di conversare, quindi sarete senza dubbio stimolati dalle cose che Cecilia dirà e potete poi chiedere approfondimenti eccetera eccetera, lei cercherà naturalmente di rispondermi, ma mi sono appuntato a due o tre cosette leggendo un po' della sua biografia, della sua storia, leggendo anche e conoscendo un po' della storia di Emergency. Innanzitutto mi sono appuntato questo: com'è crescere con Emergency? Nel senso che comunque Emergency è nata nel 94, non pare, Cecilia un po' prima, qualche mese prima, qualche anno prima, e ed evidentemente, come dire, c'era questa cosa in casa, si respirava un clima particolare. Quando hai incominciato a pensare che l'associazione sarebbe in qualche maniera diventata un po' come tu, al luogo dove avresti lavorato, avresti sviluppato le tue competenze, dove avresti fatto la volontaria e quant'altro, questa è un po' la prima cosa che mi stuzzicava. Poi un'altra cosa importante viene dal titolo che avete dato, credo suggerito da Cecilia stessa, praticare i diritti per costruire la pace. Ecco, mi sembra che questo sia il tema centrale, no? Come si costruisce la pace? È ancora possibile costruirla in tempi di guerra, perché siamo dentro guerre che hanno significati, valori come dire, diversi, ma siamo davvero in una stagione di guerra importante. Siamo sempre in guerra, guardiamo questi tempi. Si può costruire la pace, si può diventare inutili, si può fare sì che le attrezzature, le strutture sanitarie di Emergency diventino inutili, cioè che non siano più necessarie, cioè che le persone abbiano quello che devono avere, non siano rispettati i loro diritti, non importa di che religione, di che etnia, non importa dove nascono le persone, questo è uno dei capisaldi della loro attività. Ma allo stesso tempo leggevo proprio quest'oggi che Emergency ha aperto negli ultimi anni delle strutture in Italia. Sembrerebbe una contraddizione, non è così probabilmente, e si dirà Cecilia come mai e che cosa fanno le strutture aperte in Italia. Certo, lavorano credo per gli stranieri che arrivano qui, ma penso non solo, perché ci sono emergenze che riguardano anche noi, anche gli italiani, anche alcune fasce della nostra popolazione. In un paese che sta in questi giorni leggendo, che si sta sorprendendo, meravigliando, arrabbiando per alcune vicende che riguardano la sanità privata, che sono fin troppo note e che certamente fanno molto pensare. E questa è un po' la seconda cosa. Come si può diventare costruttori di pace anche in Italia e anche, come dire, di questi tempi. Poi vorrei che Cecilia ci raccontasse un po' delle attività che Emergency fa, soprattutto in questo periodo, facendoci brevemente un po' di flash sulla storia dell'associazione. Credo che vorrei ancora sottolineare questo, che come dire, Emergency ha sempre lavorato puntando intanto alla qualità del servizio, fare bene il proprio mestiere di medici, di infermieri e non solo di portabili, di amministrativi, di formatori. Ha puntato alla formazione, Emergency ha sempre avuto come obiettivo, uno degli obiettivi, quello di formare personale in loco specializzato che potesse prendersi sulle spalle i fardelli delle attività, dei dispensari, delle cliniche, degli ospedali e delle strutture sanitarie e portarle avanti in maniera autonoma. Emergency ha poi sempre lavorato pensando anche agli obiettivi più politici, lo dico il termine politico, lo uso con una P davvero buona, maiuscola, per cui fare, oltre che lavorare sul campo, fare cultura, diffondere l'idea che i diritti vanno rispettati, che in qualche maniera si può, e quindi molte iniziative, e quindi una sorta di attenzione e di spaccatura. Emergency per certi versi è molto amata, tanta gente, tanti ragazzi, c'è molto volontariato, c'è tutta una società civile che partecipa, anche magari comprando una maglietta, non soltanto andando a fare servizio vero e proprio. Allo stesso tempo c'è tutta una parte dell'opinione pubblica un pochettino più incravattata, mi viene da dire, che ha sempre guardato un po' con diffidenza Emergency, no? L'abbiamo visto in alcune trasmissioni televisive, attacchi anche forti a Gino Strada, papà di Cecilia, che è forse la persona che più è comparsa, a, che ci ha messo di più la faccia, oltre che essere il fondatore dell'associazione. Ecco, questi temi mi sembrano i primi stimoli che mi sento di dare, e lascio a Cecilia che si presenti e che racconti un po' di cose.
Grazie, mi hai fatto 5 domande, già ho dimenticato la prima, se mai me le ricordi volta per volta. Buonasera a tutti, sono contenta di essere qui. La prima era più di natura personale, non avevo qualche mese quando è nata Emergency, avevo un po' di anni, avevo direi 14 anni, infatti ho sempre detto, scherzando, che Emergency era come mio fratello, è nata che avevo 14 anni, mi sono trovata questo fratello e siamo cresciuti con tutte le gioie e i dolori che ci sono in una famiglia, per cui tuo fratello ogni tanto lo ami, ogni tanto ti arrabbi perché ti sta rubando l'affetto, il tempo, l'attenzione della mamma, ogni tanto giochi, ogni tanto ti tiri due ceffoni, si fa, no, tra fratelli questa cosa. E in realtà io avevo conosciuto questo mondo un po' prima, perché Gino, mio padre, lavorava prima come chirurgo per la Croce Rossa Internazionale e mi aveva portato al confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, che di anni ne avevo 8. E in realtà io, in quel primo, nel secondo viaggio, che è stato l'anno dopo, sono tornata avendo in qualche modo l'idea che io volevo lavorare in quel mondo lì. Poi come e con chi era ovviamente tutto al di là da venire, ma l'idea che mi sarebbe piaciuto lavorare in quel mondo lì, vivere in quel mondo lì, mi è nata e purtroppo, per fortuna, da allora. Purtroppo perché sono tornata ed ero una bambina decisamente strana, che non, che faticava a stare al passo con la figurina dell'anno per cui i suoi compagni andavano pazzi e che invece parlava di cose per cui i suoi compagni la guardavano con gli occhi fuori dalle orbite. Diceva, tu sei un po' strana. In effetti sì. Per fortuna, perché mi ritengo una fortunatissima ad aver potuto viaggiare e vedere un mondo che di norma non si può vedere, è difficilissimo vedere, perché sennò lo puoi vedere soltanto attraverso la televisione, ma lo vedi in televisione il resto del mondo e come te lo raccontano. E questo è uno dei, tra l'altro, dei motivi per cui abbiamo negli anni cercato di impegnarci anche nell'informazione, nella diffusione di una cultura di pace. Quindi la mia passione è nata da subito, poi quando è nata Emergency i primi volontari li ho tirati su tra i miei compagni di scuola, magari quelli di due classi avanti, che andavamo a fare i banchetti davanti alla Valsella Meccanotecnica di Brescia, che produceva le mine anti-uomo nel 94, 95, 96. Quindi è stato un rapporto forte da subito, poi ho fatto la volontaria da sempre, e poi ho cominciato a lavorare all'ufficio umanitario di Emergency e poi quando è morta mia madre, che faceva la volontaria presidente 2 anni fa, mi hanno beccato probabilmente in un momento un po' particolare, perché avevo appena avuto un bambino, quindi comunque con gli occhiali rosa da gravidanza, e quando mi sono accorta che mi avevano fatto presidente, che mi avevano fregato, era troppo tardi per tornare indietro, e quindi qui sto. Ma a parte gli scherzi, io penso che questo sia il più bel lavoro del mondo, perché io non vorrei, non saprei fare nient'altro, ma non vorrei fare nient'altro, non potrei fare nient'altro, perché è il più brutto lavoro del mondo, perché ti costringi tutti i giorni a vedere delle cose che sarebbe bello non vedere. È il più bel lavoro del mondo perché ogni giorno fai un pezzetto per raddrizzare le brutture che vedi, e quindi ogni ragazzino che se ne va fuori dall'ospedale camminando con le sue gambe è una cosa che ti dà il senso di quanto sia giusto, bello e importante fare questo lavoro, che quindi è il lavoro più bello del mondo. È vero che noi mettiamo sempre al centro del nostro lavoro la qualità delle cure. Noi siamo convinti che non basta far del bene, bisogna farlo bene. Da sempre combattiamo, al di là del fatto che mi piacerebbe riuscire a smettere prima o poi di usare un linguaggio da guerra e da battaglia, anche quando parlo di queste cose, tanto è connaturata la guerra al nostro linguaggio, che parliamo di combattiamo per, ci battiamo per, E ogni tanto Alessandro, il nostro vicepresidente, me lo fa notare, mi dice: ma non potresti usare dei termini un po' meno militareschi? Scusate, viene spontaneo. Ma da sempre noi contestiamo, che è un po' più soft, contestiamo l'idea che insomma facciamo del bene, quindi va bene qualsiasi cosa, no? In Africa c'è bisogno di tutto, quindi qualsiasi cosa tu porti va bene, no? anche un posto sporco, dei farmaci in scadenza vanno bene? Assolutamente no. Noi da sempre lavoriamo con un principio che potremmo sintetizzare così: un ospedale va bene se tu ti ci faresti curare, se faresti curare i tuoi figli in quell'ospedale, se no non va bene neanche per i bambini di quella mamma là. Questo deve orientare l'agire nel mondo, cosa ho detto, terzo, quarto, quinto, sesto mondo, nei paesi del sud del mondo. Noi cerchiamo sempre di alzare il livello delle strutture sanitarie, il livello della sanità, cerchiamo sempre di fare in modo che sia più alto quando noi ce ne andiamo in un paese rispetto a quando siamo arrivati, altrimenti che valore possiamo portare? Altrimenti ci limitiamo a tamponare le emergenze e poi tante saluti. Invece no, invece investiamo nella formazione del personale locale fino a che non raggiungono l'autonomia, che può essere un lavoro anche lunghissimo, perché se arrivi in un paese in cui non ci sono pediatri, noi quando abbiamo cominciato a lavorare in Sierra Leone c'erano in tutta la Sierra Leone meno pediatri di quanti non ce ne siano nella via in cui io abito a Milano, in tutto uno stato. Vai a lavorare in un paese in cui non ci sono scuole di specialità, non ci sono addirittura università, e allora naturalmente devi partire da zero. E formare un chirurgo partendo da zero è un lavoro lungo e complesso e ci metti un sacco di tempo. Però abbiamo sempre cercato di lavorare alzando il livello delle cure. A volte è possibile, a volte no. Abbiamo, per dire, in Afghanistan una rete di posti di primo soccorso, 29 ne abbiamo in questo momento, che sono posti di primo soccorso e anche centri sanitari che fanno sanità di base, ne abbiamo uno a 4200 metri. Ora, naturalmente, 4200 metri in un posto che per metà dell'anno è bloccato dalla neve, non puoi pensare di avere una TAC. Puoi fare sanità di base e lo fai bene, però in un posto pulito, curato anche. Qualcuno ci ha criticato in passato perché noi mettiamo dei fiori negli ospedali e ci hanno detto: ma i fiori non sarebbe meglio vestirli in medicina? Allora, al di là del fatto che piantare due rose veramente costa proprio poco, ma i nostri giardini, i nostri fiori, noi abbiamo sempre pensato che fosse un segno di rispetto, di cura e attenzione verso i nostri pazienti, che fuori dall'ospedale 9 su 10 vivono in condizioni devastanti, vivono in condizioni veramente brutte. Quando entrano in un momento di difficoltà, perché arrivi in ospedale quando sei ferito, sei malato, trovarsi in un momento di difficoltà in un posto pulito, ben curato, dove c'è anche un giardino in cui puoi bere il tè col tuo vicino di stanza piuttosto che con l'infermiere, un posto sicuro in un paese in guerra, il solo fatto che nel nostro ospedale non possono entrare armi, è una cosa che cambia la vita. E piantare una rosa non costa niente, però il messaggio che trasmette è: a te ci tengo, a te ti rispetto, a te ci tengo, di te mi prendo cura, anche al di là del darti le medicine. È una cosa che noi abbiamo sempre ritenuto importante. In base a questo principio abbiamo sempre ampliato anche il nostro la gamma delle nostre specialità. Siamo partiti dalla chirurgia di guerra, poi abbiamo cominciato a occuparci di pediatria, di maternità, di medicina interna, di chirurgia plastica ricostruttiva. Le prime volte che andavo in giro in Italia a dire: no, perché noi facciamo anche la chirurgia plastica? Ci ho messo qualche settimana a capire, perché la gente mi guardava con gli occhi sbarrati, perché in Italia la chirurgia plastica sostanzialmente è ricorsa in segno. La chirurgia plastica che noi facciamo è la chirurgia plastico-ricostruttiva per le vittime di poliomielite, piuttosto che di labbro leporino, il piede torto, le ustioni, eccetera. Abbiamo cominciato a occuparci di traumatologia, tantissima traumatologia, tantissima ortopedia facciamo, abbiamo dei programmi di chirurgia oculistica, abbiamo aperto anche la cardiochirurgia. La cardiochirurgia è esattamente una di quelle cose che ci hanno attirato tante critiche, poi insomma essere criticati da Edvard Luttwak, uno lo mette in conto e se ne fa una ragione, e le critiche più, come dire, che più ti toccano sono quelle degli amici, di quelli che ti vogliono bene, se me lo dicono un motivo ci sarà, non è che mi vogliono male. E anche gli amici, quelli che ci volevano bene, i giornalisti, i nostri sostenitori, colleghi, amici di altre organizzazioni, quando abbiamo cominciato a parlare di aprire una cardiologia in Africa, sono scandalizzati, perché la sintesi era: ma aprire una cardiochirurgia in un continente in cui si muore di malaria e di diarrea? Vero anche però che noi la curiamo la malaria e la diarrea, noi abbiamo dei centri pediatrici, uno in Sierra Leone, uno in Repubblica Centrafricana, due più uno in apertura in Sudan, quindi tutte le malattie che vengono in mente quando si pensa il bambino africano malato, tutte quelle malattie noi le curiamo nei centri pediatrici, esattamente le classiche malattie dei paesi poveri. Pensa il bambino africano malato, pensa la malnutrita, la malaria, la diarrea, l'otite, l'infezione respiratoria, eccetera. E quelle cose noi le curiamo. Però è anche vero che le malattie cardiovascolari sono sempre di più in Africa. Ed è anche vero che, essendo che l'aiuto si è sempre concentrato per l'Africa invece su malaria, eccetera, eccetera, non c'è abbastanza personale formato per risolvere i problemi delle malattie cardiovascolari. E quindi perché no la cardiochirurgia? E questa è la motivazione clinica. La motivazione culturale invece è in quel senso lì del massimo livello di cure possibili, perché io, un bambino di 2 anni, se avesse una patologia cardiaca e il suo pediatra mi dicesse sì, avrebbe bisogno di un intervento, ma non glielo possiamo fare, gli possiamo solo curare la malaria o la diarrea, me lo riporti quando avrà l'otite, se no lo porti a casa perché non posso fare nulla per lui, io un discorso così non lo potrei mai accettare. Chi di noi potrebbe accettare un discorso così per il proprio figlio? Non è accettabile. Ma se è inaccettabile per me, perché dovrebbe essere accettabile per una madre del Kenya, del Sudan, della Sierra Leone, dell'Uganda, della Repubblica Democratica del Congo? Non dovrebbe essere accettabile. Purtroppo sono costretti ad accettarlo, perché se gli unici centri di cardiochirurgia che puoi raggiungere sono a pagamento e non hai soldi per farlo, ci sono in Nigeria, noi operiamo a Khartoum in Sudan, dei pazienti che vengono dalla Nigeria, dei bambini, e ci fanno vedere i preventivi che gli hanno fatto negli ospedali locali, e io li guardo, e io che vivo a Milano non potrei permettermi per me o per mio figlio un intervento in Nigeria. Chi ha 20.000 euro per pagare un intervento? Non potrei permettermelo io, figuriamoci loro. E questa è la motivazione culturale forte, perché abbiamo detto sì, noi apriamo un centro di cardiochirurgia, sì, proprio in Africa, dove si muore anche di malaria, dopo aver curato malaria, curiamo anche la cardiochirurgia. L'abbiamo messo in piedi questo ospedale, che è un ospedale assolutamente incredibile. L'anno scorso abbiamo confrontato i nostri dati clinici con quelli dei centri di cardiochirurgia degli Stati Uniti e del Canada. Mi hanno detto di non dirlo troppo perché sembro una superba imbrogliona, però abbiamo dei tassi di mortalità e complicazioni un po' inferiori a quelli dello Stato di New York nel centro di cardiochirurgia che abbiamo, potete pensare che imbrogli comunque, però basta controllare. Però mi hanno detto, non dire troppo perché sembri un po'... Non ho detto anche una brutta parola, però purtroppo è così. E questo centro ha operato pazienti provenienti da 22 paesi africani, più l'Iraq e l'Afghanistan, perché facciamo anche screening nelle nostre strutture in Afghanistan e in Iraq. Abbiamo peraltro trattato anche 2 pazienti italiani che si trovavano lì, uno lavorava per noi, aveva un infarto, noi gli abbiamo detto di no, e l'altro era un italiano che si trovava nella zona e che è stato ricoverato da noi. Questo per dire, un ospedale va bene per i bambini africani se va bene anche per te. Loro l'hanno provato, allora è andato bene, quindi diciamo che va bene anche per i bambini africani. Tutto ovviamente gratis, tutto ovviamente con rispetto, tutto ovviamente avendo un occhio a curare proprio tutti. Noi, prima di decidere di fare il centro a Khartoum in Sudan, abbiamo fatto presente al governo sudanese: noi però curiamo tutti, quindi tu sei in guerra col Chad, noi porteremo i pazienti dal Chad, tu hai dei problemi col Darfur, noi porteremo i pazienti dal Darfur. Questa cosa va bene o non va bene? Perché Se va bene, sottoscrivi adesso che mi agevoli a fare questo lavoro. Se non ti va bene, io non posso lavorare più. Il governo di Khartoum ha accettato e così abbiamo fatto. E infatti stiamo curando pazienti veramente provenienti da ormai 2/3 del continente africano più l'Afghanistan. Un altro esempio, secondo me, bello del nostro modo di lavorare è l'esempio del centro e che ci porta al titolo Costruire la pace praticando i diritti. È l'esempio del nostro intervento in Afghanistan. Abbiamo cominciato a lavorare in Afghanistan nel 1999, aprendo un centro per vittime di guerra nel nord del paese, e abbiamo aperto un secondo all'inizio del 2001, prima dell'11 settembre, nella capitale Kabul. Poi ne abbiamo aperto un terzo a Lashkarga, nel sud del paese, una zona che da anni è il centro della guerra. Ospedali tutti sempre rigorosamente pieni, abbiamo una rete di 29 posti di primo soccorso e centri sanitari, come vi dicevo, che fanno sanità di base e trasferiscono i pazienti all'ospedale. E nel 2003 abbiamo aperto un centro di maternità e anche lì i soliti amici critici ci hanno dato dei pazzi, ci dicevano che state buttando via dei soldi perché il centro sarà vuoto, sarà una cattedrale nel deserto. Se invece vi va male, vi cacceranno fuori dal paese. Perché? Perché noi abbiamo pensato di costruire un centro di maternità in un paese, l'Afghanistan, che diciamo non brilla per pari opportunità, in una regione in cui i talebani lì non erano mai arrivati, ma comunque le donne dovevano chiedere il permesso per poter uscire di casa e non avevano il diritto di fermarsi a chiacchierare se incontravano l'amica mentre andavano al mercato a comprare da mangiare. E le donne, per andare in ospedale, permesso, se una donna stava male a casa ma suo marito era in viaggio, non poteva essere portata in ospedale senza il consenso del marito. In questo contesto noi abbiamo pensato, il bisogno c'è, perché l'Afghanistan è uno dei paesi con i tassi di mortalità materna e infantile più alti al mondo. Il bisogno c'è, la passione, la voglia di farlo anche, perché agli amici, ai colleghi che avanzavano dei dubbi, noi abbiamo detto vabbè, noi facciamo lo stesso. Abbiamo fatto lo stesso e in quel centro di maternità a oggi sono nati 13.000 erotti bambini, abbiamo fatto 100.000 visite alle donne prima, dopo il parto, abbiamo portato il programma di assistenza prenatale in tutti i posti di primo soccorso, compreso quello a 4.200 metri. Abbiamo formato donne afghane che lavorano come ostetriche, abbiamo 37 persone, 37 ragazze che adesso lavorano nel centro lavora solo personale femminile, e quindi ha funzionato anche molto bene. Al di là dell'aspetto clinico, e l'aspetto clinico però mi fermo un attimo, perché il tasso di mortalità materna in Afghanistan è 1600 su 100.000 nati lì. L'obiettivo di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite per il 2015 era ridurre di 2/3 la mortalità infantile. Hanno già detto che non ci si arriverà mai. Nel nostro centro, nella zona in cui lavoriamo noi, da quando ci lavoriamo noi è 80, quindi quell'obiettivo l'abbiamo raggiunto, superato. Anche questo mi ha detto non dire tanto perché sembri completamente superbo. Va bene, è vero, un po' sì. Questo è il risultato clinico. Il risultato culturale è che quando abbiamo cominciato a lavorare lì era vietato alle donne camminare con orgoglio. Quando abbiamo cominciato a aprire timidamente i battenti del centro, il capo religioso del villaggio ha fatto un predicozzo alla preghiera del venerdì, il vero senso di fare la predica. Ha tuonato contro emergency, quegli infedeli che volevano toccare le loro donne. Vietatissimo andare al centro di emergency. Donne, guai a voi. Vietato camminare sulla strada principale per andare al centro di emergency. Allora vedi queste donne che si facevano in giro sulla montagna per venire al centro. Poi abbiamo cominciato a parlare con lui, a fargli vedere, ma vieni un attimo a vedere, vieni a vedere cosa facciamo nel centro. Cominciando a parlare con lui, cominciando a parlare con gli anziani del villaggio, e si sono resi conto che questo era un posto in cui intanto le loro donne erano completamente rispettate, nessun uomo poteva entrare. Nel centro non facevamo chissà quali cose strane, semplicemente aiutavamo le loro donne a partorire e a salvare se stesse e i loro figli. Con rispetto, bene, gratis. E che a fianco di questa cosa potevamo anche offrire formazione alle loro figlie, alle loro sorelle, alle loro mogli, formazione, insegnare inglese, insegnare un mestiere, insegnare loro a fare qualche cosa di utile per la loro comunità. La testa del capo religioso ci ha messo 2 mesi a cambiare, non di più. Dopo 2 mesi faceva la predica, dopo la preghiera del venerdì, dicendo: e andate tutti a donare il sangue all'ospedale di Emergency perché curano le vostre donne, e se poi vostro figlio ha bisogno, quando nasce ha bisogno di sangue, andate tutti a donare. La cosa straordinaria è che ha cambiato veramente la testa. Allora, abbiamo risolto i problemi delle donne afghane, ma manco per sogno, ecco, non sono così arrogante da pensare a loro. Ma nel pezzetto piccolo di paese dove noi lavoriamo, lì sì è cambiato qualche cosa, perché lì il lavoro delle donne fuori casa, che prima era una cosa impensabile e vergognosa, tant'è che nella capitale chi va a fare i lavori di servizio detti in casa degli stranieri eccetera sono sempre uomini, sono gli uomini a Zara che sono considerati cittadini di serie Z in Afghanistan, ma sono uomini. Le donne non vanno a servizio nelle case di là perché è disonore il lavoro che fanno. E lì invece, lì, ma come anche nel sud della Scarica, dove abbiamo infermiere donne in una zona a maggioranza Pashtun, dove il governo centrale sostanzialmente non esiste, ma non lo dite al governatore della Scarica che l'ho detto, sennò ci arresta un'altra volta i nostri 3 medici. Il lavoro delle donne è diventato qualcosa che, però, mia moglie lavora, mia sorella lavora, oppure mia moglie di mio vicino lavora, porta a casa uno stipendio, caspita, adesso stanno meglio di noi perché si possono permettere più cose di noi, eccetera. Quest'idea che il lavoro sia un valore è una rivoluzione culturale, piccolissima, ma la rivoluzione, e soprattutto è la loro rivoluzione, non è qualcosa che abbiamo imposto con le bombe o dicendo: ehi, arrivano i bianchi che vi insegnano a vivere. È un lavoro che abbiamo portato avanti ogni giorno, ragionando con loro, chiedendo: ma voi di che cosa avete bisogno perché sentiate questo come un luogo sicuro per le vostre donne? Parlando con il capo religioso, parlando con l'anziano del villaggio, facendo interminabili riunioni, sfinendoci di te perché bisogna parlare con tutti gli anziani di tutti i villaggi della valle. Un lavoro così però ha dato dei frutti lì, 37 donne afghane che ci lavorano, 13.000 euro di bambini nati, è un risultato per me assolutamente straordinario. 2 anni fa il ministro della sanità, quasi 2 anni fa, un anno e mezzo, il ministro della sanità, una donna, è venuta in visita a sorpresa nel nostro centro, si è fermata sull'ingresso del centro di maternità, ha visto l'ingresso, il cartello all'ingresso, si è girata e ha detto: ma che bello un posto in cui gli uomini non possono entrare, perché in effetti gli uomini non possono entrare se non previa autorizzazione, perché sono dei requisiti affinché le donne si sentano sicure. Allora, questo per noi è praticare i diritti. E con un lavoro di questo tipo del centro di maternità, in realtà tu pratichi 3 o 4 diritti in uno, perché il diritto alla cura, il diritto a un'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto a... E il diritto, che non è un diritto che c'è sulla Dichiarazione Universale, ma il diritto a sognare che ci possa essere qualche cosa di diverso, perché il messaggio che le nostre ostetriche afghane passano alle bambine che stanno nella scuola al di là della strada è: si può fare. E questo me l'ha fatto notare un ragazzo quando ho fatto un incontro pubblico a Cagliari. Alla fine mi ha detto: ma tu hai parlato di tanti diritti, però non ne hai citato uno che per me è fondamentale, il diritto a sognare, il diritto a immaginare che il futuro possa cambiare, il diritto a immaginare che io non sia destinato a un futuro di precarietà, ma che possa cambiare qualche cosa. Vero, Da allora ci faccio sempre caso quando lo incontro, il diritto a sognare. Tra i vari diritti che abbiamo provato a mettere in pratica al centro di maternità c'è il diritto a immaginarsi un futuro diverso magari da quello che ha avuto tua nonna, tua madre, la tua sorella grande. Per te può essere diverso. Quindi, e tra l'altro costa infinitamente meno di bombe. Guarda qua. Sì, noi, sempre per citare l'esempio afghano, in 10 anni in Afghanistan, siamo andati più tempo in Afghanistan, ma per avere un dato comparabile con quello della guerra, 10 anni di guerra in cui l'Italia è impegnata, in 10 anni Emergency ha speso quello che i vari governi italiani hanno speso per la guerra in 25 giorni, con la differenza che noi abbiamo curato 2 milioni e 200 mila afghani in 10 anni e costruendo tutto quello che avevo raccontato prima, i centri chirurgici, l'ospedale generale, 29 posti di primo soccorso, il centro di maternità, interventi nelle carceri, dando lavoro a 2000 afghani, eccetera, disabili in gran parte. E siamo costati come 25 giorni di guerra in 10 anni. Una bomba ne vengono sganciate in una notte tranquilla nel sud del paese un 200. Con ognuna di quelle bombe, quelle piccole, il GBU-31, noi costruiamo un posto di primo soccorso. Questo ci fa dire che se vuoi la pace, magari praticare diritti è più giusto, più funzionale, più efficace e molto più economico, perché se io penso 4 miliardi noi, quando dico il governo italiano, dalle nostre tasche li hanno tirati fuori, mica da altrove, 4 miliardi spesi in 10 anni dall'Italia, a me gira la testa se penso, se li avessimo avuti in mano noi. E allora mi metto lì a moltiplicare il nostro intervento per non so neanche quante volte, però avremmo potuto cospargere l'Afghanistan di ospedali, di scuole, di fabbriche, di strade, di campi per giocare a pallone, di campi gioco, non lo so, biblioteche. Mi gira la testa se penso a quante robe si possono fare con quei soldi lì. Noi, non solo noi, non siamo mica i più bravi del mondo, noi e tutti gli altri che ogni giorno fanno nel piccolo, nel piccolissimo, nel medio, nel grande, questo lavoro qua, di provare concretamente a praticare i diritti per costruire la pace.
Scusami, ti interrompo solo su questo tema, ma stavi dicendo adesso di queste enormi differenze tra i costi della guerra e i costi della pace, diciamo. Io ricordo quando, dopo credo un risveglio brusco nel 91, prima guerra del Golfo, e allora davvero eravamo impegnati come si poteva, no? San Damiano abbiamo fatto perfino una tenda dove digiunavamo a turno per significare un anno rifiuto della guerra. Ma perché adesso non abbiamo più questa capacità di indignarci? Non abbiamo più, dico in termini generali, cioè conosciamo, possiamo conoscere queste statistiche, possiamo capire rapidamente e facilmente che due armi avanzate, a parte il bene che si fa a non sparare, sono comunque soldi che potrebbero essere destinati, qual è il meccanismo culturale che può tornare a farci arrabbiare un po'?
Secondo me il movimento contro la guerra ha subito un duro colpo dal fatto che ci hanno raccontato, e ce l'ha raccontato un governo di sinistra, che era quello che in qualche modo era il riferimento dello stesso movimento della pace, ci ha raccontato che la guerra può essere umanitaria. La guerra umanitaria, le operazioni chirurgiche intese come bombardamenti, l'operazione di polizia internazionale per dire la guerra, eccetera, secondo me hanno veramente un po' intorbidito le acque. Questa bestemmia della guerra umanitaria ha fatto la sua parte, e poi io credo che sia un problema di come ci raccontano le cose. Per questo noi abbiamo sempre provato a impegnarci nella parola, nell'informazione con vari strumenti. Nel 2003 abbiamo fatto un quotidiano online che c'è ancora, si chiama Peace Reporter, che racconta quel che succede nel mondo. Ad aprile abbiamo provato a fare un salto ad andare in edicola con un mensile che si chiama E, trovate nelle edicole, purtroppo è più sconosciuto perché ovviamente non avendo noi soldi da investire in pubblicità per farlo conoscere non possiamo che affidarci al passaparola. Ma perché parlare? E allora la rubo l'esempio che mi sembra molto giusto al direttore di questo giornale, e lui dice sempre: noi non riusciamo a noi qui in Italia non riusciamo a capire la guerra perché ce la raccontano male. Ci hanno raccontato bene come vanno raccontate le storie l'11 settembre. Se noi diciamo 11 settembre, non devo aggiungere di che anno, 11 settembre, ma ci ricordiamo tutti dove eravamo l'11 settembre, e ce l'hanno raccontato giustamente tutti i volti, le facce, le storie dentro quella tragedia. Sicché io oggi mi ricordo che c'era un pompiere che si chiamava Jonathan, che aveva un figlio che si chiamava Mark, e l'ho sentito come fosse un mio amico. E quella storia lì nessuno se la dimentica perché è diventata parte di noi. Ci hanno fatto vedere le facce delle vittime e le loro storie, e nessuno potrà mai dimenticarsi quella storia lì. Bombardano per errore un villaggio in Afghanistan, non esce sui giornali, ma se esce tra filetto, bombardato un villaggio nella provincia di Krishna, 270 morti. Questa non è una storia, questo è un numero. E non entra a far parte di noi. Non, è come se non ce l'avessero detto. Se 270 persone che sono rimaste sotto un bombardamento, io comincio a raccontarti che c'era il neonato, che c'era il nonno, che c'era quel ragazzino che si chiamava Abdullah, gli piaceva tanto il basket, e c'era sua madre, e c'era sua zia che invece era una strega maledetta, eccetera. E ti faccio vedere le facce, ti racconto le loro storie, e allora sì che 270 morti, caspita, 270 morti vuol dire il palazzo in cui io abito e anche il palazzo di fianco. Allora se riesco a pensare che dentro c'ero io, la mia panettiera, quello della drogheria e l'avvocato che mi sta antipaticissimo, eccetera, allora la storia ti restituisce l'orrore della guerra, ti restituisce quello che veramente è successo. Il problema è che è l'altro esempio, la Norvegia, chi non è stato male vedendo quello che è successo in Norvegia? Ci hanno raccontato una strage terrificante, e potevano essere i nostri nipoti, i nostri figli, e tutti abbiamo pensato: potevo essere io. Sull'Afghanistan non lo pensiamo mai, potevo essere io, perché sono lontani, perché non ce li raccontano, perché ci hanno raccontato che sono un popolo un po' strano. Beh no, ci saranno anche dei civili buoni, per carità, poverini, e in specie per loro, ma la maggior parte sono talebani, Allora ci hanno raccontato un mondo di cattivi, sconosciuto, vivono nelle grotte dove hanno le armi chimiche, queste robe assurde che ci raccontano. E certo che poi non riusciamo a capire che cosa significa veramente la guerra per i civili. 40 anni fa si capiva, perché 40 anni fa, 50 anni fa c'eravamo qua, 60 anni fa c'eravamo qua, a Gorla, Milano, quartiere Gorla, hanno bombardato una scuola piena di bambini, c'è ancora il monumento. E i nostri vecchi, i miei nonni l'hanno vissuta la guerra, i miei nonni adesso non sono più a raccontarlo. E allora dobbiamo raccontarcelo tra di noi, dobbiamo recuperare le storie, dobbiamo secondo me anche recuperare la memoria del territorio, perché il nostro territorio ci racconta quello che è stato la guerra, e ce lo racconta esattamente dal punto di vista delle vittime, che erano i nostri parenti, non dal punto di vista dei governi o dal punto di vista di quelli che guadagnano sulle armi, perché poi io sono convinta, la sanità privata, io sono convinta che non si possa guadagnare sulla salute, che quello debba essere proprio un luogo che deve essere libero dal profitto, perché per inciso fin tanto che tu guadagni, perché io sono malata, non è tantissimo interesse a farmi guarire, e fin tanto che qualcuno guadagna vendendo le armi, sei sicuro che le guerre non finiranno mai. Quindi la storia, non dal punto di vista dei governi o di chi produce la guerra, ma dal punto di vista delle vittime, è il nostro territorio che ce lo può raccontare. Sono quelli al di là del mare che ce la possono raccontare. E noi proviamo a raccontarla ogni mese sul mensile, ogni giorno sulle nostre porte, ogni volta che possiamo andare a parlare qui, in una parrocchia, in una scuola, in un teatro, a raccontare quello che vediamo. Perché siamo veramente convinti che la guerra sia la cosa, ce la spacciano per l'inevitabile conseguenza di qualche cosa che ha sempre fatto qualcun altro, perché poi quelli che vengono a raccontarti che sei a questo punto ormai dispiace, ma la guerra è l'unica soluzione, 9 su 10 sono gli stessi che prima avevano il potere di fermare la macchina, ma non l'hanno fatto, avevano il potere di cambiare il corso delle cose e non l'hanno fatto, e adesso sono gli stessi che ti vengono a raccontare che ora la guerra è inevitabile. Ragion per cui noi siamo antipatici in modo abbastanza bilanciato, politicamente corretto, siamo antipatici un po' alla destra, un po' alla sinistra, non ci facciamo mancare niente, siamo antipatici un po' a tutti, non a tutti, siamo antipatici un po' di qua e un po' di là. C'è tanta gente, grazie a Dio, a cui invece che invece ci sostiene perché guardano quello che facciamo e perché sono orgogliosi di essere parte di questa avventura. C'è tanta gente, grazie a Dio, che ci sostiene perché si rendono perfettamente conto che, come si diceva questa sera prima ad Asti al Diavolo Rosso, se un nostro chirurgo è in sala operatoria e chiede bisturi e il bisturi non gli arriva, è perché qualcuno qui non è riuscito a raccogliere abbastanza fondi per dargli quel bisturi. Tanta gente ci sostiene perché vede che semplicemente che è la cosa giusta da fare. È una roba talmente banale da dire: quando c'è qualcuno malato o ferito ha diritto di essere curato, che si chiami Jack o Abdullah, che gli piace il basket o la busca sci, che sia uno straniero senza permesso di soggiorno o un disoccupato italiano. Perché noi dal 2006 stiamo lavorando tanto in Italia, non ce lo saremmo mai aspettati. Ecco, quando avevo 14 anni e siamo venuti in Argentina, non mi sarei mai aspettato che mio fratello cominciasse a lavorare in Italia. Abbiamo aperto un poliambulatorio a Palermo, abbiamo visto di tutto dal 2006 a Palermo, abbiamo visto gli immigrati irregolari che avrebbero diritto a essere curati in ospedale ma non parlano la lingua e quindi non ce la fanno, o non sanno che avrebbero questo diritto e allora non si rivolgono all'ospedale. Allora tu li aiuti, li accompagni a godere del loro diritto, traduci per loro, li aiuti a prendere gli appuntamenti, aiuti loro a orientarsi in un sistema sanitario complesso, per cui lo vedo quando lo provo a prenotare io, lo usano anche per me, magari passo 7 ore attaccata a un telefono facendo veramente fatica ad orientarmi, figuriamoci uno che è arrivato arrabbiato. Poi trovi tutto il mondo di quelli che invece non hanno documenti e che in ospedale non ci vanno perché sennò vengono sbattuti fuori dal paese, e magari trovi quelli che sono vittime di reato ma non possono denunciarlo perché hanno paura di essere sbattuti fuori. Ma trovi anche, noi riceviamo anche a Palermo delle ragazze italiane che arrivano dicendo la incinta, la ASL mi ha prescritto un'ecografia, la morfologica, ho l'appuntamento a maggio perché c'era lista d'attesa, maggio, ma mio figlio deve nascere a marzo, data prevista del parto, allora a maggio lo vedrò da me se mio figlio sta bene, come dare torto. Allora tu che cosa fai? Fai le ecografie morfologiche. Tutto questo è bello? No, non è bello. Non è bello perché intanto a me non piace l'idea che lavoro, pago le tasse, caspita, ho diritto a il diritto alla salute è riconosciuto dalla Costituzione del mio paese, perché non posso godere di questo diritto nei fatti? E quindi noi continuiamo a esigere i nostri diritti, a denunciare quando vengono negati, eccetera. Però nel frattempo quella ragazza lì è stata violentata e non può andare in ospedale e qualche cosa devi fare. Quell'altra ragazza là vorrei farle la morfologica prima che partorisca, e quell'altro lì continua, mentre tu chiedi a gran voce i diritti, quello lì è sempre lì con la tubercolosi e parla solo arabo e non riesce a intendersi con la ASL, quindi nel frattempo li aiutiamo. 2006 Palermo, fine del 2009 Marghera, vicino a Venezia. A Marghera, anche lì dedicato ai migranti, aperto in realtà a chiunque, a Marghera adesso curiamo il 20% di italiani. A me è una cosa che fa spavento, mi fa proprio spavento vedere il disoccupato cinquantenne perde il lavoro e viene da noi, quello che si trova senza casa, ma anche quelli che un lavoro ce l'hanno ancora, ma prima si pagavano il dentista, adesso non possono più, come loro tanti altri. La lista d'attesa quindi nel pubblico si allunga e io ho mal di denti adesso. Però a me fa spavento un paese in cui ci sono dei cittadini italiani che dopo aver lavorato 30 anni, pagato le tasse per 30 anni, devono venire da emergency per farsi mettere a posto i denti. Mi fa proprio spavento. Ero allenata a vedere la povertà e la privazione della dignità anche fuori dagli ospedali in Cambogia, Sierra Leone, Repubblica Centrafricana, in Iraq, in Afghanistan, in Sudan. Non ero pronta e non sono pronta a vederla in Italia, mi fa spavento. Quest'anno abbiamo fatto anche un passo in più, perché nel sud Italia, bene un po' l'ambulatorio giù, non su, no? Ma nel sud Italia ci sono tutti quei migranti stagionali che vivono in condizioni, io mi ritengo una persona abbastanza informata, molto rompiscata, lei è abbastanza informata. Io non avevo idea di quello che abbiamo poi visto in Puglia, in Capitanata. L'idea è nata da, beh, ci sono migranti stagionali che sicuramente hanno un sacco di bisogni, andiamo a vedere quali, però i migranti stagionali che migrano, come dice la parola stessa, allora lavorano un po' nelle serre lì, poi è la stagione invece delle angurie, si spostano di là, poi la stagione dei pomodori vanno su, possono mica mettere un poliambulatorio in ogni campo, no? Allora mettiamo il poliambulatorio su ruote, sì, che abbiamo fatto due autobus che abbiamo ristrutturato e trasformato in poliambulatori, ogni autobus rosso gigante ha due sale visita, una sala d'attesa, il bagno, gli spazi per la refrigerazione dei farmaci, eccetera. e seguono i migranti stagionali e seguono i pazienti in base al noto principio coranico che se il paziente non va al poliambulatorio, il poliambulatorio va dal paziente. Cominciando a seguire questi ragazzi, queste ragazze, abbiamo scoperto un mondo che, ma il primo a identificarlo è stato il vicepresidente di Emergency, che è andato giù per primo a vedere quello che stava prima di me, però è andato a vedere quello che abbiamo cominciato a fare in provincia di Foggia, e mi ha detto: hai presente Mississippi Burning, un altro di quei film sull'apartheid negli Stati Uniti, quei film in cui c'è gli schiavi del cotone, questa, ecco, uguale. Abbiamo visto un mondo in cui ci sono persone che arrivano in Italia sane. Perché? Perché migrano quelli che possono lavorare, migrano i giovani sani, e qui si ammalano perché non hanno l'acqua potabile, gente che ogni giorno si fa 20 km in bicicletta per prendere l'acqua potabile, non hanno una casa, dormono sotto gli ulivi, oppure se ce l'hanno stanno in un tugurio che il loro italiano datore di lavoro mette loro a disposizione, e dentro stanno in 50 in condizioni igieniche devastanti, si ammazzano di lavoro, lavorano 16 ore al giorno, arrivano sani, qui si ammalano. Lavorano 16 ore al giorno facendo fatica, strappi muscolari, dolori articolari, eccetera. Quindi che cosa fanno? Non possono smettere di lavorare. Si imbottiscono gli antidolorifici. L'antidolorifico abusato ti fa venire l'ulcera. Non possono smettere di lavorare. Devono prendere qualcos'altro per andare avanti. Poi vanno a vivere in 50, 40, in una casa fatiscente. Se uno solo ha la tubercolosi, la prendono tutti, eccetera, e sono lì invisibili, si fanno male mentre lavorano, vengono abbandonati lì, il padrone non li porta mica in ospedale, non può mica far vedere che c'è gli schiavi, mi ero già convinta del fatto che fosse necessario il nostro programma in Italia. Con questi polibus, avessi avuto ancora dei dubbi, mi sarebbero passati, perché mentre chiedo diritti per tutti, cosa faccio? Li lascio lì? A prendersi la tubercolosi, li lascio lì senza acqua potabile? Allora no, ne lavoriamo, per esempio questa incapitanata a Rignano, dove vivono, il ghetto si chiama il ghetto di Rignano. A me pensare che in Italia ci sia un posto che viene chiamato il ghetto, e quello è perché devono ammazzarsi di lavoro, così io poi sabato sera posso mangiare la pizza con il pomodoro, perché io so. Però quando non stanno lavorando nei campi devono scomparire, perché non li vogliamo vedere in giro. Allora siamo chiusi nel ghetto. Al ghetto di Rignano abbiamo fatto un protocollo d'intesa con la ASL, perché con la regione Puglia, perché abbiamo l'acqua, abbiamo dell'acqua potabile da bere e comunque lavarsi. Piccole cose che... è una piccola cosa, non abbiamo mica svoltato l'esistenza di tutti i migranti che ci sono in Italia, ma figurati. Però oggi nel ghetto di Rignano hanno l'acqua e noi andiamo a controllare che l'acqua basti e che sia buona per tutti. Non risolveremo mai i problemi del mondo, ma noi, così come il prete che ci aiuta, che è la piccola associazione che insegna agli stranieri 3, 4, 30 parole di italiano per orientarsi meglio, per chiedere aiuto se ne ha bisogno, eccetera, noi e lui e tutti gli altri che fanno anche con pochissimo cose straordinarie, sono costruzione di diritti. Riuscire, e questa è un'altra cosa che secondo me è importante raccontare, non solo raccontare le brutture del mondo viste dal punto di vista dei diritti, ma raccontare anche, lo cerchiamo di fare su questo rapporto sul, raccontare anche le cose che funzionano bene, questi esperimenti. Il piccolo prete che fa con pochissimi soldi, ma cura, assiste 20 stranieri, non ha risolto i problemi del mondo, ha fatto una cosa straordinaria per quei 20 lì, e quei 20 lì poi andranno a insegnarla a qualcun altro, allora poi sono 40, eccetera. Raccontare queste cose è importante, perché altrimenti quando mai c'è spazio sui giornali per le storie belle di cose che funzionano? Non le storie belle solo della moglie del presidente della Repubblica Francese, che voglio dire, sono felice che lei sia felice, ma morta lì. Le storie belle di esperienze che funzionano hanno poco spazio, e invece è importante, perché sono talmente tante e possono portare talmente lontano, che noi siamo nati, come giustamente dicevi, con l'obiettivo di diventare inutili. Purtroppo lavoriamo sempre di più e infatti abbiamo sempre più bisogno dell'aiuto di tutti. Però non abbiamo smesso di crederci al fatto che si possa diventare inutile. Perché? Siamo degli utopisti? Sì, un po' sì, ma siamo degli utopisti concreti che portano la cardiochirurgia in mezzo al deserto e funziona come a New York un pochino meglio, che aprono il centro di maternità e sono nati 13.000 bambini dove le donne non potevano uscire di casa, che portano il posto di pronto soccorso a 4.200 metri come fosse in cima al Monte Bianco, e che lavora in un campo profughi a Maio in Sudan, dove abbiamo dimezzato la mortalità infantile del campo in un anno di lavoro. Quindi la nostra esperienza ci dice che sognare non fa mai male, e che se dalla mattina dopo ti metti a lavorare per rendere quel sogno una cosa concreta, caspita, ce la si può fare. Quindi io continuo a credere che possiamo diventare inutili, e se ci date una mano.